tante interviste, tante informazioni non vi lasciamo, e soprattutto in questo momento in cui probabilmente alcuni di voi sono a casa e non sono sempre, non lo sono di solito perché lavorano fuori casa, beh, cerchiamo ovviamente di tenervi informati su quello, su tutto quello che sta succedendo in Italia e nel mondo. Se siete a casa perché state in smart working, beh, questa intervista vi interesserà sicuramente, perché abbiamo scoperto come paese che esiste questa modalità di lavoro. Insomma, alcune aziende già ovviamente lo mettevano in pratica da un po' di tempo, però insomma il mondo si è risvegliato con lo smart working come strumento risolutivo per continuare a produrre in molte aziende italiane. Ne parliamo insieme al professor Pietro Paganini, che è presidente del think tank competere.eu e docente di business administration della John Cabot University. Ben trovato professor Paganini, buongiorno.
Buongiorno a voi, buona giornata.
Sono molto incuriosita perché voi da sempre vi siete spesi per la divulgazione dello smart working, insomma, perché dimostra che un paese moderno deve avere una modalità del genere a disposizione delle aziende e dei lavoratori. Però adesso state facendo una rivoluzione, una riflessione, mi scusi professore, sul rischio anche dello smart working. Partiamo dall'aspetto positivo: l'Italia si risveglia un paese tecnologico.
Si risveglia forzatamente, purtroppo, viste le condizioni, un paese tecnologico. Noi chiedevamo che questo avvenisse un po' prima, qualche tempo fa, cioè facessimo meno le cicale e più le formiche. Ma al di là delle polemiche, lo smart working è uno strumento utilissimo, chiaramente non per tutti i settori, ma soprattutto per i settori del terziario avanzato, che consente appunto di lavorare non necessariamente da casa, ma in modalità remoto, quindi ipoteticamente anche dall'autobus piuttosto che dallo Starbucks turno. Che è chiaro che cambiano le modalità organizzative, quindi il rapporto tra datore di lavoro e dipendenti, ma cambiano anche poi proprio gli orari stessi di lavoro, e quindi questo preclude poi anche forme contrattuali completamente diverse. Noi ci è spinto, noi, non solo noi chiaramente, ma diverse organizzazioni, perché chiaramente questo strumento o questa modalità consente a chi la pratica di condizioni anche di vita a volte più estreme, appunto sugli orari di lavoro, a volte più comode, perché consente comunque di lavorare da casa, di prendersi dei tempi diversi rispetto a quelli del lavoro, di uscire in orari differenti dai soliti convenzionali 8, 9 e 18, 19, quindi di intasare meno le città. E ci sono anche degli studi che dimostrano che c'è un impatto poi minore sull'inquinamento, e questo dovrebbe portare poi a un miglioramento della qualità della vita. Insomma, ci si alza la mattina, non si deve uscire di corsa, ma si può cominciare a lavorare all'orario che più si ritiene adeguato e farlo più comodamente.
E questo è sicuramente un aspetto straordinariamente positivo. Cambia un po' la filosofia del lavoro, abbiamo detto, forse non si dovrebbe più lavorare ad orario, ma lavorare al progetto e quindi ovviamente ad obiettivi. Ma le aziende che hanno lo smart working, nella maggior parte dei casi, lavorano proprio in questo modo, per obiettivi. Voi chiedete al governo che però pensi a degli strumenti economici per tutte quelle aziende che non hanno fatto questo passaggio, perché è ovviamente un costo da sostenere per una piccola azienda, magari quello di provvedere all'organizzazione dello smart working per i lavoratori.
Assolutamente, prima di tutto è un cambio, e sarebbe dovuto essere un cambio culturale, cioè cambiare appunto le organizzazioni del lavoro, gli aspetti contrattuali, ma proprio il modo in cui ciascuno di noi si rapporta al lavoro, all'ambiente lavoro e ai propri colleghi. Questo richiede naturalmente un cambio individuale che porta a lungo tempo, non è una cosa che avviene da un giorno all'altro. Dal secondo punto di vista c'è un aspetto di natura tecnologica, cioè oggi ci sono gli strumenti per praticare lo smart working. Terzo, dipende dal tessuto economico. Il nostro è un tessuto, come lei ha ricordato correttamente, di piccole e medie imprese, e fino ad oggi quelle che hanno praticato o provato a sperimentare lo smart working sono essenzialmente grandi aziende che hanno le risorse sia organizzative e gestionali sia tecnologiche per farlo. E mi spiego meglio: noi potremmo individuare due tipologie di smart working. Una, che è quella che usano già i ragazzi, le nuove generazioni, e cioè quella di lavorare condividendo file sul cloud, utilizzando modalità appunto di remote working, pensiamo a Skype o altre forme come Zoom di conference calling o strumenti molto semplici, anche gratuiti, che hanno dei grossi vantaggi di flessibilità, proteggono anche, quando si parla per esempio di cloud computing, quindi forniscono forme di protezione, ma non sono strumenti ancora istituzionalizzati. Diverso è quando invece un'azienda deve garantire a se stessa e al proprio dipendente tutela della protezione dei dati, tutela dei dati da attacchi informatici e appunto quello che è un valore oggi fondamentale nella società dell'informazione, cioè il valore economico delle informazioni e dei dati che vengono elaborati da un'azienda. Ora, quando noi, e poi c'è un altro aspetto che posso aggiungere per non complicare la nostra discussione, che è anche un aspetto che riguarda la sicurezza del dipendente, cioè se io lavorassi a partita IVA, chiaramente a casa mia posso lavorare a distanza e quello che mi succede è un problema mio, lavorando come dipendente l'azienda mi deve anche tutelare dal punto di vista appunto della sicurezza. In questo ci sono già delle norme previste dai governi precedenti. E noi però, visto che il cambio purtroppo non è avvenuto in modo progressivo, ma siamo obbligati oggi a prendercene carico in modo radicale, vista la crisi del coronavirus, quello che noi abbiamo chiesto al governo e chiediamo al governo è un intervento straordinario proprio per aiutare le piccole e medie aziende a favorire questa transizione, che ci tengo a precisare, non deve essere un obbligo nel futuro, cioè le aziende lo devono fare se hanno una convenienza e se gli stessi dipendenti hanno e trovano una convenienza nello smart working, perché lo smart working per chi non lo ama fare non ha nessun, non porta nessun vantaggio, e qui potremmo aprire una lunghissima discussione, però noi abbiamo chiesto al governo un intervento nello specifico nel caso dell'emergenza attuale.
Guardi, è molto divertente perché in questa fase, ovviamente parlando con i colleghi, gli amici, spesso arriva il discorso nella conversazione sullo smart working. E io ho sentito dire più di una volta, sia da donne che da uomini, ma che sei matto, no? Rimanere a casa, io non riuscirei mai a stare tutto il giorno a casa, a lavorare da casa, e poi pensa con i figli, con tutte le problematiche. Almeno andare sul luogo di lavoro è un modo per chiudere le porte a tutto il resto. Quindi è giusto. Giusta la sua riflessione, benissimo, per chi lo sceglie come forma ovviamente di, come possibilità di lavoro, ma non è detto che tutti ovviamente, se l'immagina le dinamiche familiari durante lo smart working, magari in una conference call con i colleghi, marito e moglie che si tirano i piatti, i figli che si arrampicano sulla testa.
Guardi, la interrompo perché chiaramente stiamo arrivando al weekend, c'è cioè il famoso detto della domenica, meno male che domani è lunedì.
Bravo, bravo, è l'ufficio, sì, guardi.
Come padre di famiglia lo conosco.
Vero, cioè è un senso di liberazione, guardi, mi creda, anche per me che sono una donna, per carità, insomma i figli sono la prima cosa, li amiamo, amiamo i nostri mariti e tutto, però andare a lavorare la mattina ti dà un certo sollievo quando ti chiudi la porta alle spalle e non ne sai più niente di quello che succede, e quindi no, a parte tutto, però diciamo che ci sono delle situazioni in cui effettivamente magari c'è qualcuno che preferisce anche quel tipo di rapporto che si instaura sul posto di lavoro, perché poi c'è la socialità del lavoro, no, professore? Che
ma questo assolutamente, tuttavia ci sono delle necessità oggi, delle convenienze che possiamo definire in chiave di produttività da parte delle organizzazioni, senza fare nomi, ci sono grosse aziende che hanno radicalmente tagliato i costi per gli uffici, quindi hanno rimpicciolito proprio gli spazi uffici. Chi vuole andare in ufficio deve prenotare il proprio spazio in ufficio, quindi non c'è per tutti, quindi si è quasi obbligati a lavorare da casa, appunto con quelle dinamiche che lei diceva, ma pensiamo allo stesso fatto che io e lei adesso stiamo facendo questa intervista in modalità remota grazie a un semplice telefonino. Qualche anno fa questo era impossibile, le stesse televisioni broadcasting internazionale ormai non mandano neanche più l'ospite in studio, ma lo intervistano via, via strumenti tecnologici. Il problema è, c'è un aspetto appunto umano, organizzativo, sociale, c'è un aspetto poi che noi definiamo di sicurezza, cioè dei dati, visto che oggi le informazioni sono l'oro nelle nostre mani, la domanda è come possiamo tutelare tutto questo, perché chiaramente nella nostra intervista, se venisse hackerata, probabilmente non c'è un enorme valore economico, con tutto rispetto per noi, ma se lo facciamo in chiave di scambio di file, locazione di file online, questi dovessero essere finire nelle mani sbagliate, ci sarebbe un problema appunto di tutela dei dati, di sì, proprietà intellettuale e di valore economico. Non dimentichiamo che ci sono una serie di documentazioni, di studi fatti, che la maggior parte dei furti industriali avvengono proprio attraverso non solo l'ingresso cosiddetto sofisticato, l'hackeraggio delle reti, ma proprio perché i dipendenti tendono a perdere informazioni, a parte la conversazione sul treno che viene ascoltata o al bar, ma anche il fatto che abbiamo la nostra chiavetta USB e la dimentichiamo da qualche parte, o semplicemente che cediamo in modo malevolo delle informazioni. Ecco, le imprese davanti a tutto questo hanno una sfida culturale, ma anche organizzativa e tecnologica, che è un processo di trasformazione digitale che, come lei sa, è profondo, che richiede del tempo, e oggi in realtà ci troviamo ad affrontarlo in pochissimo.
Assolutamente.
Con dei rischi. Ora, quando si parla di questione geopolitica, io ho scritto su questo riguardante il coronavirus, effettivamente noi oggi siamo in difficoltà economica, ma siamo anche in una difficoltà geopolitica, cioè siamo soggetti a rischi di concorrenzialità da parte dei nostri vicini, perché se quello che non produciamo noi lo possono produrre loro. E quindi informazioni di nostre aziende che hanno un valore intellettuale possono essere facile preda di competitor aggressivi che se ne appropriano e ce ne trarranno un loro vantaggio. Questa purtroppo non è fantascienza, ma sono i fatti della realtà di tutti i giorni.
No, ed è grazie al suo lavoro, professore, al lavoro di persone come lei, che mettono ovviamente il pensiero a disposizione di tutti per creare proprio un movimento di riflessione, cioè per stimolare una riflessione e trovare anche delle soluzioni, che noi riusciremo probabilmente non soltanto a porci delle domande, ma a lungo termine, forse anche a medio, a trovare delle risposte. Quindi complimenti, professore, perché con questo incubatore di pensiero, io così lo voglio chiamare, che è competere.eu, voi ponete delle domande e attraverso le domande che vi ponete fornite anche delle soluzioni interessanti attraverso le riflessioni che tutti noi possiamo fare, però con degli strumenti che l'analisi delle situazioni, l'analisi della realtà fatta con competenza, perché se noi non partiamo da dati certi ovviamente non possiamo arrivare a trovare delle soluzioni. E vi devo dare il merito che con questo ovviamente portale, noi accediamo al portale, ma voi, il vostro è proprio un movimento di pensiero, sicuramente state offrendo una possibilità di cambio di pensiero anche sul mondo dell'innovazione. Vi invito ad andare sul sito competere.eu, troverete non soltanto quello di cui abbiamo parlato, ma un mondo vi si scoprirà, e insomma metterete in moto il cervello perché vi incuriosirà leggere tutti gli spunti che troverete. Io la ringrazio, professor Pietro Paganini, per essere stato in collegamento con noi. Ci risentiamo presto, che mi dice, professore? Mi risponde
volentieri.
Di sì. Grazie, professore, buon lavoro.
In remoto, sempre,
soprattutto ora, professore, poi magari ci conosceremo di persona, ma magari quando saranno tempi più caldi. Grazie e buona giornata, professore.
Arrivederci.